Un buongiorno a tutte e a tutti, io sono Ciro Colonna e oggi per conto dell'Atlante, come già in passato ci è capitato di fare, contattiamo lo storico Elia Rosati. Innanzitutto Elia, grazie mille di essere qui con noi.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
Oggi ti molestiamo per iniziare questo miniciclo di quattro incontri, quattro chiacchierate che hanno per tema la figura di Elisabetta II. Elisabetta II sul trono d'Inghilterra, sul trono imperiale britannico per circa 70 anni, e ovviamente una figura che ha segnato il Novecento e parte del nuovo secolo tuttora in corso. Iniziamo questo nostro percorso parlando di decolonizzazione e Commonwealth. La regina dedicò sempre molta attenzione al Commonwealth, non si contano i suoi viaggi nei paesi delle ex colonie britanniche. Durante il suo regno, il Regno Unito si oppose anche in maniera molto violenta ai processi di decolonizzazione. Che ruolo ebbe Elisabetta II in questi passaggi storici? Il suo è stato solo un ruolo simbolico in quanto erede della tradizione imperiale o ha avuto voce in capitolo nelle decisioni politiche che adottò il Regno Unito in reazione ai processi di decolonizzazione?
Allora, diciamo questo. Sicuramente questa visione per cui è una monarchia che regna ma non governa è storicamente falsa. Allora, a voler essere esatti, diciamo storicamente, Elisabetta eredita delle situazioni complesse dovute principalmente a suo nonno, a Giorgio V, che è colui che va ad aggiornare quello che è lo schema coloniale inglese, cioè fa una ristrutturazione del Commonwealth, e questo, diciamo, produce due questioni dal punto di vista dei domini inglesi, legate a quello che sarà il cosiddetto Statuto di Westminster del 1931, che è un atto del Parlamento del Regno Unito. Storicamente Parlamento e Corona vanno di pari passo, questa è una visione geopolitica complessiva, che riconosce l'indipendenza di quelli che erano i cosiddetti dominion britannici, cioè il Canada, il Terranova, il Sudafrica, la Nuova Zelanda, l'Australia, per esempio anche l'Irlanda. Quindi Elisabetta, diciamo, eredita lo Statuto di Westminster, questo è un primo punto. Dall'altra parte si trova ad avere già conclusa quello che è la vicenda per esempio indiana, da parte sempre di suo padre Giorgio VI, e lei a dover affrontare invece quello che è la decolonizzazione soprattutto dei territori africani del Commonwealth, e poi anche a ereditare, diciamo, l'uscita degli inglesi dall'Egitto. Ricordiamo che durante il regno di Elisabetta ci fu la crisi di Suez, e diciamo che lei è operativa dal 53. Nel 56 c'è la crisi di Suez, che come sappiamo è un intervento militare per riprendere in mano il canale di Suez, disastroso per quanto riguarda l'esito militare. Ecco, Elisabetta prima, per esempio, poi ci ha sempre tenuto poi a rappresentare anche simbolicamente il Commonwealth. Per esempio, il discorso all'ONU del 57, lei lo fa come imperatrice del Commonwealth. Dall'altra parte sarà, come ricordavi, la sovrana che materialmente avrà più chilometri all'interno del suo impero. Per esempio, poi ci sono state anche delle questioni legate sempre alla sfera medio orientale, legate per esempio anche alla questione del Mediterraneo, il canale di Suez, Malta, Cipro dal 1961, questo lo fece, che entrò nel Commonwealth nel 1961. Questo
aggiungiamo anche Gibilterra a questo discorso.
Esatto, l'Inghilterra aveva, diciamo, il controllo della più grande isola del Mediterraneo di fronte al Medio Oriente, ereditava, diciamo, uno spazio comunque di partecipazione azionaria al canale di Suez, l'avevano costruito loro, e poi Gibilterra, quindi tutti gli imbocchi e le uscite dal Mediterraneo, più Malta nel centro, insomma, erano in parte, insomma, per quanto riguarda il mondo economico inglese, sono nella loro disponibilità.
Ma Malta, quindi, che tra l'altro tutt'oggi rimane uno degli hub fondamentali nella distribuzione delle merci nel Mediterraneo, non è cambiato
certo
il suo ruolo strategico, insomma.
Certo, così come questo, come dire, aver dovuto digerire in funzione, diciamo, antisovietica la Turchia all'interno della NATO. Ricordiamo che la NATO si chiama Patto Atlantico perché i primi due paesi sono l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Però ecco, la grande abilità di Elisabetta è stata sicuramente gestire una decolonizzazione di natura politica, però trovare dei corrispettivi, diciamo, postcoloniali all'interno degli appalti e della gestione economica di determinate aree a livello commerciale e geopolitico, e poi nell'aggiungere, come dicevamo, nel caso di Cipro interessante, dei piccoli pezzi che andavano sostanzialmente, anche perdendo parti, diciamo, coloniali, a tenere il punto, cioè delle piccole basi commerciali. E questa è stata una caratteristica, diciamo, sicuramente del suo regno, come voler rappresentare sempre anche il Commonwealth.
C'è chi ha fatto notare che con i suoi continui viaggi e l'interesse per certi versi sincero, senza dubbio, nei confronti dei paesi membri del Commonwealth, Elisabetta permettesse di rappresentare come positiva la relazione tra metropoli ed ex colonie, mentre lo sfruttamento in realtà proseguiva, come se desse una copertura caritatevole, secondo questa lettura, addolcì e mascherò il rapporto ineguale con le ex colonie. Era una sorta di tocco gentile su una ferita aperta. Come possiamo leggerla la sua figura in questi termini?
Diciamo che questo è anche effetto della scomparsa a breve, perché la rilettura, diciamo, del regno di Elisabetta sarà sicuramente storiograficamente più tarda, diciamo, un certo dispetto, insomma, da questo punto di vista. E però, ecco, sì, nel senso che lei fu estremamente moderna nel riuscire a comprendere come un impero tradizionale, e già gli inglesi avevano sviluppato un modello multiplo di dominions, commonwealth e diciamo mandati fiduciari, quindi tipologie anche di rappresentatività e di governance differente per aree del mondo differenti. Lei è stata abile nel senso di riuscire a mantenere un rapporto preferenziale dal punto di vista economico, ma di mollare, di lasciare andare, diciamo, anche, e questa per esempio è una storia col Canada, anche delle consuetudini simboliche che ancora rappresentavano una sudditanza. Ecco, le monarchie, siamo ancora in uno schema comunque feudale, per cui per esempio ci sono delle simbologie che sono state sempre mal tollerate dagli scozzesi e anche dai canadesi relativamente all'ossequio del Parlamento verso la sovrana. Ecco, Elisabetta non ha troppo badato a questo, quindi ha badato molto anche a legami, soprattutto ai rapporti geopolitici, ma in senso già globale, perché erano l'unico impero globale. Da questo punto di vista, quindi, la penetrazione economico-finanziaria è sicuramente preponderante dopo la decolonizzazione. E se ci pensiamo, l'unico vero scontro di decolonizzazione forte che hanno avuto gli inglesi, proprio per il ruolo che aveva all'interno del Commonwealth, è stato il padre con l'India. Per cui il resto, tolta la crisi di Suez, il resto, diciamo, sono stati problemi interni, non conflitti su larga scala, tanto è vero che la guerra che lei appoggiò fu quella delle Falkland nell'82, che è completamente in un altro mondo da questo punto di vista.
Aveva una matrice tutto sommato differente, insomma.
Sì, serviva anche politicamente la Thatcher, quello scontro. E lei, oltretutto, invece su una colonia interna, perché è sempre stata ritenuta così fin da Guglielmo III d'Orange a fine 600, cioè l'Irlanda. L'Irlanda è sempre stata ritenuta una colonia, praticamente. Mentre invece la Scozia, un paese anche da trattare alle volte con i guanti. Ci sono anche un'interessante simbologia, questo è importante per la monarchia, fra dove risiede, che castelli risiede, nel rappresentarsi anche come regina di Scozia, che è un altro titolo che lei ha, oltre all'imperatrice del Commonwealth.
Bene, ringraziamo Elia Rosati per il suo intervento. Vi ricordiamo che questo è solo il primo di quattro incontri che hanno come fulcro la figura di Elisabetta II. I prossimi usciranno a cadenza settimanale, quindi vi invitiamo ad ascoltarli, come pure a continuare a seguirci sul sito dell'Atlante, atlanteeditoriale.com, e su tutte le reti sociali possibili e su quelle a venire. Grazie mille, a risentirci.